La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati e buon anno. Prima puntata del 2021 con la giovane Italia che torna a tenervi compagnia in questo orario sulla cena, diciamo, del venerdì per chiudere la settimana lavorativa o, perché no, per cominciarla, come chi, come noi, aspetta a gloria il weekend calcistico per vedere le gesta dei nostri ragazzi, si potrebbe dire, sui campi di tutta Italia. Paolo Ghisoni è qui con me, come sempre. Buon anno Paolo, bentornato.
Buon anno.
Anche se noi non siamo mai andati via alla fine, certo. Se lavoriamo sempre dietro le quinte e
32,
non, direi.
Il 32 di dicembre è stata una giornata fantastica.
Campale direi, sì, è veramente sudore dalla fronte come non mai. Partiamo, direi, subito con l'introdurre il nostro ospite, perché l'ospite di stasera è veramente un grande amico, direi, della Giovane Italia. È stato tra i docenti del nostro workshop lo scorso settembre, sta facendo benissimo alla guida, diciamo, nel tessere le fila del Como, che è secondo nel girone A del campionato di Serie C, ma credo che, come tu mi insegni, la posizione in classifica della squadra in questione sia l'ultimo dei valori da guardare per il nostro amico di oggi. È qui con noi e saluto con grande calore e grande piacere Carlo Alberto Ludi, DS del Como. Ciao Charlie,
ciao.
Ben trovato.
Ciao, grazie mille dell'invito. Mi hai definito docente, ma sono tutto tranne che un docente. Sono un appassionato, però, come voi, di calcio e di giovani, soprattutto, prima che un direttore sportivo del Como, come hai detto. Saluto anche Paolo, caro amico e mente illuminata del nostro calcio.
Tra l'altro Paolo, lo sai,
menti illuminate sono io, penso agli altri.
Tra l'altro Paolo, lo sai che ti racconto un aneddoto, che Charlie ha giocato per una stagione nel mio Prato, perché tu sai che sono di Prato, quindi ha giocato per un anno con la maglia dei Lanieri, purtroppo retrocessione al playout, ma grande vittoria nel derby con la Pistoiese, quindi saluto Stefano Carlesi in regia che invece al cuore arancione, lo saluto.
Che stronzo, che scusami il francesismo che mi è uscito adesso in puntata. Vabbè,
va bene. Non, metteremo una piccola fascia protetta per questa puntata inedita.
Vabbè, dai. Ma certo, lo trovi sul Treccani adesso.
Ma sì, ma infatti.
Senti, posso fare subito un appunto al signore lì?
Certo.
Ha detto che non è docente, ma se uno studia latino, docere che cosa vuol dire?
Ce lo dice Charlie, docere.
No, io.
Lui studia latino.
Cioè, io insegnare, fa direttore sportivo e comunque, bene o male, ha studiato e si è anche laureato, cioè, o meglio, ha ottenuto un master in psicologia dello sport. Cioè, può docere rispetto al carrozzone, diciamo, di fenomeni presunti direttori che abbiamo in giro oppure no? Non so, è una mia...
Direi proprio di sì, e ti dirò di più. È talmente tanto studiato e studioso che si è preso pure un bomber laureato che, oltre a fare 6 gol in Serie C, si è pure preso la laurea. Pensate,
Gabrielloni, giusto, bravissimo. Vero che sei preparato?
Hai visto? Ho studiato in queste feste, Paolo.
Certo. Possiamo parlare, partire da questo, dall'eredità di Fermo Mino Favini, cioè che è su quel ramo del lago di Como, come direbbe qualcuno. Mi raccontavano che se non andavi bene a scuola alla domenica, lo dico in milanese, giugheva minga, e credo che Charlie, per frequentazioni Giovane Italia e cose di questo genere, abbia, non dico, messo questo paletto, però insomma mi pare che la frequentazione di percorso accademico barra affiancamento di prestazioni agonistiche e calcistiche sia piuttosto elevato in quel di Como.
Sì Paolo, grazie dell'assist. No, ci teniamo molto, è normale che sarei, direi, il falso, sarei utopico se ti dicessi che anche in prima squadra, se qualcuno non ha nel curriculum o nello storico una frequentazione di un certo tipo della scuola, non viene scelto, non è così. Però penso fermamente che un giocatore, soprattutto in Serie C, che ha magari la passione per lo studio, comunque si è dedicato appunto allo studio oltre le scuole superiori, dal mio punto di vista è un giocatore più cognitivo, è un giocatore che ha più margine di miglioramento, è un giocatore più ricettivo all'interno delle sedute di allenamento, è un giocatore che riesce a tenere più alta l'attenzione, e quindi è normale che nella nostra scelta anche questo può avere un'incidenza. Hai citato Gabrielloni, che è un ragazzo prima che un giocatore fantastico, ed è proprio un esempio di quello che sto dicendo, perché poi lui attraverso gli anni di carriera e il miglioramento è arrivato ad affermarsi in questa categoria. Fino a ieri era etichettato come un giocatore tra virgolette importante per la Serie D, ma non pronto per professionisti. Ecco, se lui non avesse fatto un certo tipo di percorso, non sono sicuro che sarebbe potuto, diciamo, arrivare a quei tipi di miglioramenti che poi gli hanno permesso di essere un giocatore fondamentale per il Como in un progetto ambizioso sempre di Serie C. Per quanto riguarda, e vi porto via altri due minuti, il settore giovanile invece è un po' diverso, perché lì invece abbiamo, secondo noi, l'obbligo poi non è una bella parola, ma la responsabilità di educare oltre che di formare calcisticamente i giovani ragazzi, e quindi lì siamo un po' più presenti, incentiviamo lo studio, facciamo in modo che tutti non lo prendano sotto gamba, per il semplice motivo che dal nostro punto di vista portare avanti la doppia carriera, chiamiamola così, diventa proprio propedeutico a un'evoluzione, a una trasformazione evolutiva, prima di persone e poi di calciatore. Quindi sulle orme sicuramente di Mino Favini stiamo cercando nel settore giovanile di portare avanti un messaggio che dal nostro punto di vista è prioritario.
Settore giovanile che tra l'altro, insomma, da quando tu sei arrivato al Como è in piena ricostruzione, no? Perché con la risalita del club dopo il fallimento e dopo aver ritrovato la promozione in Serie C, insomma, avete potuto gettare proprio delle basi nuove con questa filosofia che ci stai raccontando.
Sì, corretto. Io l'anno scorso, quando mi sono insediato a Como, venendo da un fallimento e da due stagioni in Serie D, diciamo che il settore giovanile, come succede in tanti posti che hanno avuto queste vicissitudini, è stato lasciato un po' andare, o meglio era gestito ma non direttamente dal club. Non dico né bene né male, poi gli sforzi erano stati fatti, però il club direttamente non aveva le mani e non gestiva il settore giovanile. Appena siamo tornati ai professionisti l'abbiamo riportato logicamente sotto la nostra responsabilità e abbiamo avuto la fortuna di poter ricreare da zero qualcosa che avesse come metodologia e come pensiero quello di cui ho appena parlato, e l'ho affidato a Giancarlo Centi, che è il signore esperto o adulto più avanti che io abbia mai conosciuto, questo lo dico in maniera molto onesta. Anche lui è veramente, ha un pensiero divergente rispetto a quello che si sente di solito nel settore giovanile, e fa dell'educazione dei valori la matrice, le fondamenta del suo lavoro, della sua metodologia. Abbiamo messo insieme, pur usando un verbo non squisito, cinque squadre, perché eravamo in ritardissimo rispetto alle tempistiche normali, ma ora siamo molto soddisfatti dell'anno e mezzo di lavoro, difficile, soprattutto vista la pandemia, un progetto che comunque è in continua evoluzione. Abbiamo affiancato uno psicologo, abbiamo ampliato le squadre, abbiamo approcciato il settore femminile, quindi davvero c'è buona predisposizione e la volontà di far bene.
Beh, Paolo, sono premesse veramente da Giovane Italia queste che ci sta raccontando.
Sì,
Charlie.
Sì, premesso che dobbiamo dare credito al nostro nuovo idolo che è Gabrielloni, ma non tanto perché segna, ma perché si è laureato come avrei voluto io, cioè mutande e ciabatte. via Zoom con questa discussione e niente, non per mancare di rispetto ai professori, semplicemente perché era in pieno lockdown e quindi è andata così. Però devo dirti che è una soddisfazione, perché non tanto la laurea, ma è quel famoso atteggiamento del estetico che noi combattiamo, che alla fine molte volte nega la sostanza, no? Dal punto di vista dell'apparenza. Quindi uno che si presenta bene automaticamente è un fenomeno, uno che si presenta in mutande e pantaloncini non può laurearsi. In realtà è una mossa anticonformista importante questa, che ci è piaciuta. Detto questo, volevo tornare sulle parole di Charlie che mi ha fatto un po' anche sorridere, cioè i settori giovanili in un momento come questo dovrebbero essere una risorsa fantastica, loro se ne sono accorti, lo stanno riportando, diciamo, in auge. La cosa bella è che era in outsourcing, cioè fino a prima il settore giovanile è una roba con fastidio, aspetta, lo diamo a qualcuno che se lo gestisce, perché così non rompono le scatole, si fanno un po' i fatti loro, No, cioè dovrebbe essere il contrario, no? Cioè dovrebbe essere in un mondo perfetto il punto di partenza della creazione, come giustamente stava sottolineando, anche di una squadra femminile, cioè un'opportunità, non un fastidio, però questo è un malcostume che obiettivamente non più a Como ma in altre piazze continua ad albergare. E quindi dobbiamo fare qualcosa, caro Charlie, da questo punto di vista, anche dal punto di vista del messaggio, no? Cercare un pochettino di svecchiare il messaggio, o meglio, non svecchiare, invecchiare, dicendo che quello che facevamo un tempo era veramente la differenza per quanto riguarda il calcio italiano, perché a Como i giocatori, citato Centi, ma cioè, non lo so, se finiamo la puntata citando tutti quelli che sono usciti dal settore giovanile del Como, probabilmente non finiamo
in tempo, sì.
Sì, non finiamo più, cioè, quindi non lo so, mi farebbe piacere se tornasse un pochettino anche all'origine da questo punto di vista, cioè dalla concezione che il settore giovanile è un valore aggiunto, ma fondamentale in questo momento, però non
sì, diventa,
così mi pare,
diventa,
no?
Diventa fondamentale, Paolo, fondamentale soprattutto con gli scenari di oggi, soprattutto in Lega Pro, poi in B e in A sei quasi più portato, ti senti più portato e più in dovere di farlo. Dal mio punto di vista ha più senso ancora farlo in una determinata maniera in Lega Pro, sia dal punto di vista sportivo, perché poi io adesso sono a Como, vengo da Novara, Novara, obiettivamente il settore giovanile del Novara ha creato valore per il club, sia tecnico che finanziario, ha creato plusvalenze effettive, non fittizie, e ha creato anche valore tecnico, perché tanti giocatori che hanno avuto anche un passaggio con me in primavera, oggi e ieri sono stati titolari in prima squadra. Oltre a quello, la Lega Pro, Paolo, io questo continuo a dirlo, sarà perché mi sento particolarmente dentro al contesto comasco, che ha una storia che tu hai appena descritto, ma ha una responsabilità enorme sociale nei confronti del territorio. Se è vero che le squadre di Lega Pro sono quelle delle comunità, ecco, allora la squadra che rappresenta questa comunità, purtroppo, io dico purtroppo per tanti, io dico per fortuna, ha anche una responsabilità di educare, non di sostituire, ma di aggiungersi alle altre agenzie educative, che sono logicamente la scuola e la famiglia. Il calcio, la squadra di calcio, il club di calcio deve essere un'agenzia educativa che con le altre lavora per formare una persona e poi un calciatore.
E Pippo, nel gruppo, cioè parliamoci chiaro, abbiamo anche dei consulenti tra virgolette anziani, sì, a cui dobbiamo far digerire questa pillola amara, che a un certo punto, cioè, se finisce, bisogna cominciare a vivere. Cioè, Charlie è uno che ha iniziato prima degli altri, però visto che ha citato questa situazione, ci piacerebbe magari avere ospite poi prossimamente il presidente Ghirelli, che mi sembra che abla come faceva il Mago Herrera, però dovrebbe anche da questo punto di vista fare qualcosa di concreto, perché svecchiare la Serie C assolutamente doveroso, dopodiché il percorso anche di valorizzazione. Io ho sempre un presidente illuminato come esempio, mi spiace, è un dirigente che reputo dover essere in assoluto rivalutato, che è Andrea Bodi, il presidente, ex presidente, certo, della Gabì, non a caso troppo giovane per diventare presidente, ma lasciamo perdere. Io sto dicendo un'altra cosa, lui aveva un percorso di valorizzazione delle risorse del tessuto sociale attraverso il percorso universitario chiaro, 20 borse di studio per i ragazzi eccellenti per ogni società di Serie B. Io sta roba qua in Serie C la vorrei vedere moltiplicata per 99,
sì,
perché poi fortunatamente, riuscendoci noi in maniera individuale, riusciamo a capire che in Serie C, così come il Como ha 6-7 giocatori che stanno facendo un percorso accademico di eccellenza, ce ne sono tantissimi di ragazzi. Il problema qual è? Il problema è che molti di loro, e bisogna dirlo e denunciarlo, si vergognano,
esatto,
di fare l'università.
È un po' perché il tema che avevamo toccato in una delle ultime puntate, se ti ricordi.
Certo, perché ci sono ancora degli allenatori elefantiaci, in ogni senso, anche come brain, che pensano che giocare a calcio sia la vita e debba assorbire totalmente la testa di un giocatore, quando veramente non hanno capito nulla. Io faccio un esempio su tutti, ma mi spiace citare Colantuono come, sì, uno che abbia combattuto la laurea di Standard.
Sì.
Stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando del nulla. Cioè, allora, questo tipo di messaggio di Lega, visto che ha citato Charlie giustamente la parte di Serie C, deve arrivare chiaro e profondo. Non si vive di calcio in Serie C, non si vive di calcio soprattutto se si ha una famiglia, non si vive di calcio in futuro. Bisogna cercare di affiancare un percorso importante dal punto di vista formativo, dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista di quello che gli americani chiamano skills, per poi ottenere tramite il trampolino del calcio delle attività o delle situazioni professionali intriganti, interessanti, che possano valorizzare il talento di ognuno di loro.
Esatto.
Io questa roba non la vedo.
Ma guarda, giusto che mi parli di questa cosa qua, mi inserisco un attimo e vi cito la risposta finale proprio di Gabrielloni alla nostra intervista. E lui ci dice, alla domanda ti tieni diverse porte aperte per quando smetterai di giocare, lui in primis dice: beh, innanzitutto io studio per cultura personale. Dopodiché aggiunge, attenzione, anche perché non credo che quando smetterò di giocare resterò nel mondo del pallone. Cioè, qui parliamo già della testa di un ragazzo che a 26 anni sta vivendo la sua stagione, diciamo, dell'esplosione, della consacrazione tra i professionisti, e in un certo senso già si proietta verso una carriera che probabilmente non lo vedrà nel mondo del calcio.
Cioè, ragazzi, però lì è errore, perché se andiamo avanti tutti quanti a scappare,
sì, non va bene. Non creiamo valore, cioè, non si crea valore.
Cioè, l'esempio della piramide, l'ho fatto spesso al nostro gruppo, è fondamentale, poi me ne parlerà Charlie e mi tacito. Quando tu sei in una situazione di, tra virgolette, inserimento all'interno di una piramide, provi a scalare da lì dentro, e noi dobbiamo farlo avendo un compito istituzionale, certo, avendo un compito mediatico, avendo anche delle responsabilità dal punto di vista della comunicazione. E viceversa, ci provi da fuori, pertanto che arrivi in alto, la piramide ti rimanda sempre sotto. Quindi una volta che esci è difficile che tu rientri. La battaglia, certo, per formare il calcio italiano va fatta dal di dentro, cercando di convincere, coinvolgere, stimolare tutte quelle persone che hanno delle armi culturali, personali, come nel caso di Gabrielloni, ma anche banalmente frequentando corsi, formazioni, certo, a incidere nel mondo del calcio, a dare fastidio agli elefanti che sono lì e che alla fine con il loro culone da tanto tempo devono sempre comunque occupare delle poltrone sempre un po' stantie. Dobbiamo darci da fare, ragazzi. Abbiamo, come diceva Federico Masi, ti ricordi un po' di puntate fa, abbiamo un lascito, no?
Sì, esatto, esatto.
Ci proviamo, no? Adesso sto zitto, faccio parlare chi alla fine fa questo dal punto di vista pratico della quotidianità.
No, Paolo, tu hai toccato dei temi e dei contenuti che sono non sono banali, anzi dovrebbero essere la luce, no? che guida chi fa il nostro mestiere. Siamo nel 2021, fortunatamente nel 2021 abbiamo lasciato il 20, e ormai si può anche definire questa che l'era, no? Delle competenze. Io non ho mai sentito così tanto la parola competenze come negli ultimi 5 anni. Bene, il calcio mi sembra che vada sempre per le stesse dinamiche, no, però sia uno dei settori che è più restio al cambiamento e a questa ondata di competenze, di specializzazione, di contaminazioni anche, un'altra parola molto importante. Io poi sono giovane e non riesco a capire, cioè mi reputo giovane, come direttore sportivo, poi non riesco a capire se questa è, quindi è una speranza in virtù della mia giovane età piuttosto che una percezione reale, ma mi sembra che sempre più giocatori e addetti ai lavori abbiano la percezione, comincino ad accorgersi di questo cambiamento e vogliano migliorare le proprie competenze o le proprie attitudini, o vogliano, come posso, studiare al fine di essere più credibili nel loro mestiere. Secondo me, se è vero che appunto questa è la direzione, dobbiamo cercare noi dall'interno, come hai detto tu Paolo, di incentivarla il più possibile, dando noi l'esempio, comunque favorendo noi la formazione di chi ci sta intorno, oltre che valorizzando e continuando la nostra. Questo è poco ma sicuro. Siamo davvero in un'epoca in cui, se un sistema come quello del calcio, che diventa sempre più grande, affascinante, appassionante, e cito tutti gli aggettivi più valorizzanti del mondo, non si completa dal punto di vista della specializzazione, delle competenze, rischiamo davvero di rimanere indietro e rischiamo per l'ennesima volta di sprecare delle opportunità. Altra parola, le contaminazioni che ho citato prima, io con Paolo mi confronto spesso su questo. Secondo me, se chi è all'interno non è semplicemente, non fa riferimento semplicemente solo al calcio, non continua a essere così autoreferenziale, secondo me il mondo del calcio è uno dei mondi più autoreferenziali che esistano nell'universo, non c'è altro dietro appunto delle contaminazioni che ricchezza, opportunità e, come posso dire, un pensiero magari più ricco di quello che solitamente abbiamo.
Ho aggiornato il dizionario Giovane Italia, Paolo, ho preso nota.
Quale sarebbe?
Di queste importanti definizioni e, insomma, e parole chiave che ci ha lanciato adesso.
Ma guarda, Charlie, io adesso non voglio sembrare, cioè, tra virgolette, presuntuoso, però io non arrivo dal mondo del calcio e ho imparato tantissimo dal punto di vista del mio sport individuale, che era il tennis, certo, che è uno sport appunto che, dove il gioco di squadra non esiste se non in doppio, siete in due, quindi al massimo della responsabilità è tua. La parte qui del gioco di squadra declinato poi per 11, per poi dopo 16, perché poi arriviamo alle rose di 25, per poi arriviamo agli star di 40, cioè un mondo veramente diverso. E la parte che tu dici o meglio, che chi dice Charlie, dell'autoreferenzialità, sarebbe importante in un mondo credibile. Il problema, esatto, è che quando sei autoreferenziale in un mondo dove la società, se va bene, sopravvive, dove non generi quasi nessun valore aggiunto, nessun utile, quando sei considerato un direttore, quando in realtà, lo dico spesso, manco sai mettere il tonton nella macchina per dirigere un eventuale mezzo in qualche situazione, cioè la credibilità non c'è più. E purtroppo ce ne sono tantissimi ancora che, rispetto a quello che si definisce giovane, sono suoi colleghi che non hanno né arte né parte, e questi, per come la vedo io, o si adeguano a un procedimento di acculturamento sportivo di una nazione che deve per forza uscire da determinate situazioni, o se no, giustamente, come ci insegnavano 50 anni, 60 anni fa, l'ha detto Lippi in maniera molto candida, perché poi quando si arriva a una certa età bisogna anche avere il coraggio delle proprie opinioni. Se non sei capace di fare un lavoro, Lippi, Donadoni, cambia, non rimanere lì, cioè anche per una questione di dignità, per una questione di coerenza. Se tu pensi di fare il direttore di una squadra e non sei capace, oppure pensi di fare il direttore del settore giovanile ma poi alla fine non sei capace, ma fai qualcos'altro nella vita. Cioè, il calcio dà fantastiche opportunità, forse assolutamente soprastimate, a gente che non ha veramente nessuna competenza. In Italia probabilmente succederà anche in altri paesi, però questo è veramente il cancro che noi abbiamo dentro, che dobbiamo combattere più quasi quanto il Covid, perché il Covid arriva al vaccino. Io mi spiace, per certe persone il vaccino non basta, non c'è niente da fare, è l'unica distinzione, ma è anche brutto augurarlo, no? Sarebbe più consono dirgli: guarda, quella lì è la porta dell'uscita, vai. Ma ce ne sono a bizzeffe di esempi di questo genere, dal mondo della comunicazione, che è il nostro, col quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni, perché Charlie ha una proprietà indonesiana, io sto vedendo All or Nothing su Amazon Prime fatto al Tottenham con Mourinho. Io mi vergogno di essere in questo paese dal punto di vista dei miei interlocutori ai quali devo chiedere di fare un'intervista o fare un'attività mediatica.
Eh sì.
Ve lo dico veramente, andate a vedere questa roba qua, e poi quando vedete un documentario di questo genere, un documentario che poi alla fine è in più puntate,
certo,
vi rendete conto del non degrado dell'homo rectus che c'è in Italia a livello uffici stampa.
Noi ne conosciamo molti, Paolo, di questa, esponenti di questa categoria. Il tempo purtroppo stringe, siamo quasi in chiusura. Io ero curioso di fare un'ultima domanda a Charlie riguardo a, appunto, una innovazione, vedremo, non abbiamo ancora avuto modo di giudicarla, sui settori giovanili di Serie C, che è quella del Primavera 3. Cosa ne pensi di questa nuova riforma? Se può questa sì creare magari un valore aggiunto, se strutturata nel modo giusto, per i settori giovanili di Serie C?
Ci sono aspetti positivi e aspetti negativi, al netto che poi sono andato poco dentro la questione, però era già qualcosa che si ipotizzava l'anno scorso, la stagione precedente, e comunque in ottica di riforma Primavera 1 e Primavera 2. Ha senso, assolutamente, può creare, può dare una spinta in più a, quelle, a quei club che vogliono fare le cose in un certo modo. Allo stesso tempo mi pongo una questione: se il senso è quello della continuità, ok, tra i vari campionati giovanili, e che ed è la cosa più positiva, io sono altrettanto sicuro che una società, mi dispiace magari definire medio piccola, comunque più limitata nel budget, che ha la fortuna di avere un buon settore giovanile, che magari ha la fortuna di vincere il Primavera 3, farà fatica a sostenere i costi del Primavera 2. Allora, parallelamente a questa riforma, che è tecnico-sportiva, insomma è interessante perché dà continuità e dà la possibilità ai settori giovanili di Serie C, soprattutto alle ultime squadre, alle squadre top dei settori giovanili di Serie C, mi parlo soprattutto dell'Under 19, di confrontarsi con un livello più alto e quindi più formativo per i ragazzi. Allo stesso tempo, parallelamente, ci vuole un sistema di, probabilmente, di aiuti, perché alcune società non possono sostenere anche banalmente le trasferte,
esatto,
che presupporrebbe la Primavera 2 o la Primavera 1 di turno. Quindi è qualcosa in cui dobbiamo andare dentro, che va letto bene, di sicuro ha senso dal punto di vista sportivo e formativo, ma rischia di essere mancante dal punto di vista di bilancio, di budget e economico.
E allora, in attesa di vederla finalmente partire, Paolo, questa Primavera 3 sembra sia stata fissata il 20 febbraio, la data X per la partenza di questo campionato.
Sì, è come pronti partenza via di Fabri Fibra.
Sì, vabbè, esatto.
Dovevamo... Una giornata, poi saluti e baci.
Sì, no, neanche, non neanche, avevamo solo fatto il programma, non è stato disputato.
Volta, di come ti ho detto prima. Cioè,
esatto.
Basta campagne elettorali, facciamo i fatti, dai, su. Che è la cosa importante,
esatto.
Soprattutto perché, sai, se fai la campagna elettorale per essere eletto tra Biden e Trump ha un senso, fai la campagna elettorale per essere presidente della Lega Pro dicendo che sono tutti con te, secondo me fai un errore clamoroso dal punto di vista proprio della percezione di quello che pensano di te tutti i club. Vabbè, ma parliamo un'altra volta.
Ne parliamo un'altra volta, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è scaduto. Io saluto calorosamente Charlie, mi ha fatto davvero un grande piacere averlo con noi, faccio un grandissimo in bocca al lupo per la stagione e per lo scontro diretto con l'Alessandria che vi aspetta.
Scusa, non gli fai i complimenti / in bocca al lupo per il conduttore?
Conduttore è fantastico.